Buonasera a tutti e innanzitutto il più cordiale bentornato a Radio 21, professore emerito di neurochirurgia e neurologia presso l'Università di Zurigo. Collabora alle pagine di scienza e filosofia dell'edizione dell'Unità del Sole 21. Ha scritto saggi sull'eutanasia nella coscienza del medico, su Oliver Sacks, sul giovane Benedetto Croce, su Thomas Mann, per fare solo qualche esempio. In questa sede abbiamo presentato il 6 aprile del 2011 che cosa sono io, il cervello e la ricerca di se stesso. Il 21 marzo del 2012 Thomas Mann, Wasserman e la questione laica. Il 30 ottobre del 2013 la coscienza imperfetta, le neuroscienze e il significato della vita. Con noi, Giulio Bello, insegna filosofia della scienza all'Università degli Studi di Milano, con i suoi volumi, filosofia della scienza, nel 92, insieme con Don Ardini, la filosofia della scienza nel 95, insieme con Corrado Sinigaglia, Pietro Fermat, 2001, collabora con il Corriere della Sera. È stato dal 2004 al 2008 Presidente della Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze. Dirige la collana Scienza e Idee della Raffaello Cortina Editore. Dalla metà del XIX secolo le neuroscienze cognitive studiano i meccanismi del senso del tempo. In questo libro si descrivono le ricerche e i dati che portano a sostenere che il senso del tempo esiste in quanto evento biologico di meccanismi nervosi. Il tempo è reale, come il linguaggio e il senso dello spazio, anch'essi prodotti dal cervello. E il senso del tempo è comunicato da diverse aree del cervello, ai centri nervosi della coscienza, secondo meccanismi fisico-chimici trasmessi da una generazione all'altra, emerso insomma da una lunghissima evoluzione. L'autore scrive che i biologi hanno scoperto che tutti gli esseri viventi provvisti di sistema nervoso, anche semplice, hanno il senso del tempo, che non si esprime in termini numerici, come nell'uomo, ma con la numerosità, cioè con il senso della durata. L'umanità ha il concetto di numero e la matematica in sostanza, a partire da circa 6-7 mila anni prima di Cristo. Per gli animali è diverso. Se mettiamo la notte davanti a un bacchetto con 4 larve e un altro con 7, possiamo essere sicuri che la notte va dritto verso quella con 7. Questo significa che sa distinguere senza avere il concetto di 4. O di 7, quindi sa distinguere. Gli animali non hanno il senso del numero, ma quello della numerosità, cioè di quantità e durata. Alcuni ricercatori hanno poi preso dei topi in laboratorio e ogni giorno puntuali portavano loro da mangiare 17. E si è osservato questo, tutti i topi, qualche minuto prima delle 17, lasciavano quello che stavano facendo e si avvicinavano nel posto dove sapevano di trovare il cibo ogni giorno alla stessa ora. Questo vuol dire che hanno il senso dello spazio, del tempo, della durata, senza avere il senso del numero. Sentivano insomma che erano passate 24 ore. Grazie, passo la parola a
grazie a Anna Benedetti per l'invito a leggere e a non dimenticare e grazie ad Arnaldo Benini che è stato così gentile da venire da San Gallo fin qui a presentare questo suo ultimo libro che si intitola Neurobiologia del tempo, pubblicato da Raffaello Cortina. Questo naturalmente è un libro che ci introduce immediatamente nel tema di questo nostro pomeriggio, cioè alla domanda: che cos'è mai il tempo? Domanda sulla quale si può riflettere molto e si può anche litigare ancora di più. Litigare ancora di più perché questo è un esempio che vi farà Arnaldo nella sua relazione, una delle più dure dispute della filosofia naturale è quella tra Isaac Newton da una parte e Gottfried Wilhelm Leibniz dall'altra. Per Newton il tempo esiste, è assoluto, vero e matematico. Per Leibniz il tempo in sé non c'è, è semplicemente qualche cosa che ordina gli eventi. Qui sono due concezioni che seguono antitetiche del tempo, tutte e due molto importanti perché hanno, come dire, spinto non pochi studiosi a occuparsi del tempo, e forse noi non avremmo la grande intuizione del calcolo infinitesimale di Newton se non avessimo appunto quest'idea che il tempo fluisce indipendentemente da ogni cosa. E naturalmente questo tipo di concezione era quella che Leibniz non accettava, maestro anche lui di grande matematica, riteneva che sono le differenze tra le cose quelle che contano e non il fluire nelle uniforme del tempo. E una delle grandi dispute sul tempo non è l'unica. Infatti, in questo libro, Benigni ci porta a vedere alcuni degli aspetti più ricchi, più problematici, più interessanti della neurobiologia del tempo in polemica con un settore molto ampio della fisica contemporanea che nega la realtà del tempo. Quindi altro che Newton, Newton era uno che rispettava in qualche modo il tempo assoluto, mentre il tempo per Einstein è una illusione ostinata da cui dovremmo prima o poi liberarci. Come sia questa liberazione tutta da vedere, io credo che Benigni ritenga che sia impossibile, dato che il nostro cervello è fatto in un certo modo e il nostro cervello è essenzialmente temporale. E allora si è prodotto uno strano scisma nella comunità scientifica: i fisici da una parte, i biologi dall'altra, discipline molto differenti che però dovrebbero in teoria parlarsi tra loro, anche perché se il linguaggio non ci inganna parlano anche delle stesse cose, appunto con il tempo. E qui forse io seguo l'indicazione che dà Arnaldo in questo bellissimo libro. Forse una delle cose migliori, in Toscana è quasi d'obbligo, è tornare a Galileo Galilei. Galileo Galilei nel 1623, in uno dei suoi testi polemici più belli, anche più difficili, che si chiama Il Saggiatore, distingue le qualità primarie e le qualità secondarie, le quali senso usare questa, esattamente questa terminologia. Le qualità primarie sono quelle che hanno una sussistenza in sé, le secondarie invece dipendono, dice Galileo Galilei, dalla presenza dell'animale senziente, per esempio l'essere umano. Ma se per quello anche un tapiro o una tartaruga, probabilmente, o un coccodrillo o un primate superiore. Quindi è un argomento molto delicato questo che tocca Galileo Galilei, e forse nelle parole di buon senso dette da Galileo c'è una possibilità di conciliazione tra fisici e biologi. Perché? il fisico rimuove la, almeno prima la meccanica quantistica, rimuove l'animale senziente, mentre l'animale senziente e il suo sistema nervoso è essenziale per quanto riguarda la comprensione biologica del tempo. Quindi in qualche senso il tempo, se l'animale viene rimosso, forse non ci sarà più, ma finché l'animale senziente c'è, è una grandezza reale ed essenziale per capire proprio la nostra vita, la nostra dimensione umana, la nostra memoria, le nostre speranze per il futuro, il nostro senso del tempo, che certo non è forse uguale per tutti, perché un conto è il senso personale, il tempo personale che cambia con il soggetto, e un conto è un tempo oggettivo che il soggetto, e questo è un punto importante, questo verbo, misura quando appunto vuol parlare di tempo in una comunità intersoggettiva. Su questo i problemi, il libro di Arnaldo traccia una panoramica secondo me di grandissimo interesse, anche perché va poi a, come dire, a provocare non solo i biologi, che è il suo terreno, ma provoca medici, provoca letterati, provoca i fisici naturalmente. E in particolare ci fa toccare alcuni momenti alti della cultura scientifica. Uno abbiamo già citato, la controversia tra Newton e Leibniz. Poi dopo Newton e Leibniz c'è l'idea di Kant, per cui Kant è colui che ha introdotto il tempo come una forma a priori della nostra intuizione sensibile. E poi ci sono i tormentoni di Hegel sul tempo, nei quali io, non essendo un hegeliano, non oso avventurare. Più, come dire, vicino mi è la mentalità di un grandissimo scienziato a tutto tondo dell'Ottocento, a cui Arnaldo dà grande spazio in questo libro, che è Hermann von Helmholtz, il quale ha scoperto, tra le altre cose, con, credo, con le cosce di rana, che sono, povera rana, era già finita male sui tavoli di Carmani, e qui finisce anche questa maluccio, ma la grande scoperta di von Helmholtz, siamo proprio alla metà dell'Ottocento, è la scoperta che la contrazione di un muscolo non è simultanea alla sua stimolazione. E per noi sì, stimolo e c'è la contrazione subito. Questo subito è un arbitrio linguistico nostro, perché in realtà c'è del tempo che noi non registriamo. Un tempo perduto viene chiamato nell'ambiente degli studiosi che man mano, lentamente, fanno propria la scoperta di Helmholtz, e a me il termine tempo perduto mi ricorda un grande della letteratura, un meraviglioso scrittore, che oggi qualcuno considera anche un grande fisiologo del tempo, Marcel Proust. E forse non è da escludersi che Proust abbia ricevuto questo terme perdu, questo termine così pregnante, proprio dalla sua educazione attraverso il padre. Fatto sta che appunto il tempo perduto non è soltanto quello della nostra vita passata che con uno sforzo di memoria cerchiamo di ricordarci mentre puciamo la Madeleine in una tazza di tè o un caffè latte o qualcosa del genere, ma è anche questo tempo di cui non prendiamo consapevolezza. Ed è un terreno, questo, estremamente affascinante, perché proprio su questo tempo perduto hanno riflettuto non pochi grandi scienziati del Novecento. Io ho visto con piacere che Arnaldo dedica tutta una parte del suo libro alle idee di figure epocali come Mach, per esempio. Mach sosteneva, l'empirio criticista, sosteneva che il tempo
era fortemente connesso al nostro organismo e al cervello in particolare. E poi sono venuti altri, fino a una letteratura che si è assai diffusa anche fuori dai paesi anglosassoni, a proposito degli, ve ne parlerà Arnaldo, credo, con grande ricchezza, esperimenti di Benjamin Libet, che sono esperimenti di grandissimo interesse e che toccano proprio il problema di questo tempo compresso o ritardato. La domanda di Arnaldo è: ma tutto questo va cacciato via quando i fisici dicono con Einstein che il tempo è un'illusione ostinata, per non dire altri colleghi più recenti, per cui il tempo non esiste, è necessario imparare a pensare il mondo in termini non temporali. Ma se il nostro cervello, l'animale senziente di cui parlava Galileo Galilei, è fatto invece in modo di introdurre essenzialmente il tempo, un po' difficile pensare che il nostro cervello pensi in termini non temporali. Certo, qualcosa si può fare, ma è questo tour de force veramente un nostro dovere? O non sono meglio anche quelle forme di fisica che invece lasciano uno spazio al tempo? E con questo io di nuovo ringrazio Benini per essere qui, consiglio a tutti, perché è un libro che io ho letto con grande passione e con grande amore, questo Neurobiologia del Tempo, che ha il vantaggio di essere un libro breve, chiaro, sintetico, ma ricco di bellissime note per coloro che vogliono andare a fondo di alcuni dei temi trattati. Grazie Arnaldo di questo bel arrivato.
Ringrazio la signora Benedetti che mi ha di nuovo invitato a presenza in questo bellissimo momento, ringrazio Giulio per le parole che mi ha riservato e soprattutto anche per l'interesse che ha sempre dimostrato per questo libro, che non a caso esce in nome collana dell'editore Cortina. Neurobiologia del tempo, intanto, per come voi sapete, con i matematici, che parlando del tempo si possono scrivere, o scrivendo del tempo si possono scrivere delle intere biografie. Io il libro è poco più di 100 pagine, perché io mi sono voluto limitare a dare una comunicazione precisa, possibilmente precisa, di quello che le neuroscienze cognitive, a partire da Edmund von Helmholtz nel 1849 fino adesso, hanno trovato sui meccanismi cerebrali del senso del tempo. Quindi ecco perché è neurobiologia del tempo. E ho cercato anche uno stile che è un livello di informazione che sia accessibile più o meno a tutti. Chi poi vuole approfondire i singoli temi trova nella bibliografia, che ho cercato di aggiornare fino all'autunno, fino all'ottobre, fino a quando ho consegnato il libro, cioè nell'ottobre del 16, in tutto il materiale possibile e immaginabile per approfondire i singoli temi. Ora, per cominciare, io vorrei invitarvi qui, che siamo nella terra di Galileo, no? Più o meno in Toscana, ad un esperimento mentale. Invitare voi che siete qui presenti, cercate di rispondere alla domanda dalla vostra interiorità: che cos'è per voi il tempo? Come lo sentite? Come lo vivete? Come pensate di poter definire il tempo? Il tempo della vostra esistenza. Questa non è, ve ne accorgerete se voi vi ponete questa domanda, non è una domanda semplice, perché il tempo è quanto mai elusivo, non si tocca, non si vede, non si percepisce, come invece si percepiscono suoni e colori. Voi troverete nella letteratura, anche specialistica, spesso l'espressione percezione del tempo. Questo è un sbaglio, perché il tempo, non io percepisco un oggetto che ho davanti, percepisco voi che siete qui, percepisco questo che ho davanti alla faccia, ma il tempo non si percepisce, così come nel cervello non esiste un organo della corteccia o altrove che percepisca il tempo come abbiamo dentro il cervello organi che percepiscono la visione, l'udito, ecc. Quindi il tempo non si percepisce, ma si sente. Si sente, adesso vedremo poi qual è la differenza. Dal momento appunto che è così elusivo, che non si tocca, non si vede, non si percepisce, la domanda è: ma il tempo esiste o non esiste? Allora, il professor Giorello ve l'ha già detto, il mondo della cultura è oggi diviso, per me è una cosa di una stranezza estrema, fra due campi totalmente, due campi che non comunicano assolutamente tra di loro. Nel mio libro, alla fine, c'è un resoconto abbastanza ampio del primo incontro tra un gruppo di neurofisiologi, di neuroscienziati e di fisici, proprio sul problema del tempo. Positivo è stato il fatto che hanno sentito la necessità di incontrarsi. In realtà, perché se leggete il resoconto, ognuno ha parlato per conto suo, senza prendere atto di quello che gli altri dicevano. Quindi siamo ancora a questo punto. Einstein dice: il tempo è un'illusione ostinata, anche se poi le sue idee sul tempo non erano mai costanti. Questa è una frase che lui ha usato quando morì il suo amico del cuore, che era Michele Besso, era un italiano di Torino, morì qualche mese prima di lui, nel 1955, scrisse alla famiglia dicendo: ecco, il caro Michele è sparito prima di me, ma prima, dopo, ma che discorsi sono? Tutto è uguale, passato, presente e futuro è un'illusione ostinata in cui l'umanità rimane, ma appunto è un'illusione e non è la realtà. Recentemente un fisico che oggi in Italia è molto noto per il libro di Giulio Attini, che ha scritto, dice: il tempo non esiste, chiaro e tutto. È necessario imparare a pensare il mondo in termini non temporali. Un'altra frase dice: noi capiremo l'universo soltanto quando riusciremo a pensare e a studiarlo senza la categoria del tempo. Questa è la metà del mondo. L'altra metà, la neurobiologia, dimostra, ma dimostra non con delle riflessioni astratte, lo dimostra con dei dati concreti, cioè con i dati della ricerca illusionistica e scientifica, che il tempo è reale, il tempo esiste. Il tempo esiste ed è reale, fa parte dell'universo come tutte le altre cose reali, perché è un prodotto dell'attività cerebrale che fa parte del mondo. Non solo, ma come diceva prima il professor Giorello, noi dobbiamo, e ci dobbiamo rendere anche conto del fatto, studiando il tempo prodotto dal cervello, che è una delle dimensioni fondamentali della vita. È difficile, è impossibile pensare alla vita al di fuori della dimensione del tempo. Allora, la domanda del tempo, ne ha parlato prima il professore, non ripetiamo, io volevo soltanto riferire questa, che è una frase che si trova in tutti i testi sul tempo, quello di Sant'Agostino, che riprende poi il primo grande saggio, anche se molto compreso, sono credo due o tre pagine, è nel Timeo di Platone, quando descrive la creazione, no? C'è Dio che crea l'universo, e creando l'universo crea anche il tempo. Questa è l'opinione di Sant'Agostino. Lui dice anche: il tempo finirà quando finirà l'universo, se mai l'universo finirà. Quindi il tempo è una creazione divina. E questa frase, se nessuno mi chiede che cos'è il tempo, so che cos'è, se invece lo devo spiegare, non lo so. Ora questo, dal punto di vista delle neuroscienze cognitive, non è più vero. Noi, pur con molta approssimazione ancora, e con moltissime incertezze, possiamo dare un'idea, e cerco almeno questa sera di darle anche a voi, che cosa il tempo sia. Ecco, della famosa, questo fu una zuffa, si può dire così, memorabile, tra Newton e Leibniz, non c'è bisogno di parlarne, forse notate soltanto l'ultima frase di Leibniz, come allora si ragionava su questi temi. Lui dice: il tempo non è in Dio, come Newton diceva, il tempo è l'orologio di Dio, che corre indipendentemente da tutto quello che succede nell'universo. Leibniz dice: non è vero, il tempo non è in Dio, perché ciò è incompatibile con la semplicità di Dio. Cioè vorrebbe dire che Dio ha diversi aspetti, questo non è possibile perché Dio è per definizione uno e semplice. Così. In realtà Leibniz ha avuto un'intuizione felice, che poi è ripresa anche dalle neuroscienze cognitive, cioè il tempo è la relazione fra ciò che succede nella vita. Questo però non lo colloca nel cervello, quando ce la fa. È una relazione che però l'uomo pone fra le cose quando gli eventi succedono. Il pensiero fondamentale sul quale ancora adesso si basa la neuroscienza del tempo è questo di Kant, il quale dice il tempo, così come lo spazio e la causalità, è dato a priori. Io vi riassumo, ne ha parlato anche prima il professore, cioè, riassumo in parole non filosofiche ma diciamo biologiche. Noi veniamo al mondo, ma non soltanto gli esseri umani, con i meccanismi nervosi del senso del tempo, che vengono trasmessi dai geni da una generazione all'altra. La differenza tra noi e tutti gli altri esseri viventi provvisti di sistema nervoso è che noi il tempo, in un certo modo, lo colleghiamo con i numeri, mentre invece gli animali che i numeri non hanno, lo collegano, lo vedremo, alla numerosità. Ma la cosa importante è che il tempo non è nel mondo, non è nell'universo, è dentro di noi, come categoria, come a priori, nella quale inseriamo la nostra esperienza. Questo lo dice Kant. Naturalmente Kant non parla né di cervello, né di ippocampo, né di roba del genere, ma naturalmente di spirito. Allora la domanda che parte con Kant, di cui, ecco, Hermann von Helmholtz, che vedremo qui, questo personaggio, è stato uno degli studiosi più profondi di Kant dell'Ottocento. Questo è stato un grandissimo personaggio, il quale si è chiesto, va bene, è un a priori, il tempo è dentro di noi, ma dov'è? Questa è la domanda. E risponde con una... così, è come... vuol dire, lui cercava qualche altra cosa in realtà, poi di fronte a questo reperto che vi farò vedere, ebbe immediatamente la percezione, ma il tempo è questo, cioè il tempo è nel cervello per questo motivo. Allora, l'esperienza che fa Helmholtz, lui piglia dei muscoli, delle gambine, delle rane, perché erano, ci fu anche un italiano famoso che era una lite tremenda con lui, in Matteucci, e poi veniva stimolato elettricamente, il nervo della gamba, 5-6 centimetri, e il nervo si contraeva. È la legge assoluta che il muscolo si contrae simultaneamente alla stimolazione. Non esisteva un tempo fra la stimolazione e l'effetto della stimolazione. Oggi è difficile capire come la gente si fissasse su questo. Questo era un dogma basato su quel concetto che allora è stato di vitalità fino agli anni 20 o 30 del secolo scorso, del cosiddetto vitalismo. Negli esseri viventi c'è una forma di fisica e di chimica soltanto loro che consente dei fenomeni che sono solo degli esseri viventi, cose che sappiamo non essere vero. Ma è un dogma assoluto. Si stimola il muscolo si contrae e questo avviene simultaneamente senza nessuna pausa. Ecco, questa è l'esperienza che fa. Hermann von Helmholtz aveva 28 anni, aiutato dalla moglie incinta con la pranzo grossa, accanto a lui, molto divertente, anche la descrizione di queste cose divertenti, insomma, sono cose che anche tocca. Lui si rende conto che fra la stimolazione e la contrazione del muscolo c'è uno spazio di tempo di cui noi non ci rendiamo assolutamente conto. Questo fu, per adesso, adesso è la realtà banale, ma allora fu una specie, nell'ambito scientifico, fu una specie di bomba. Guardate, questo è il disegno che lui fece e che l'elemento fondamentale di questa ricerca è la curva, cioè se fosse simultaneo questa curva non ci sarebbe. Arriva la corrente elettrica in questo muscolo e c'è questo spazio di tempo che sale, e questo che cos'è? Questo è un tempo di cui noi non ci rendiamo conto. e lui scrive all'Accademia delle Scienze di Parigi, che allora era il centro della cultura scientifica del mondo intero, un testo in francese, a quanto pare orribile, non lo leggo, e lo chiama Tempo Perduto, tanto nell'ambiente suo, lui veniva dalla grande scuola di Berlino, no? Fu veramente, lo trattarono da una pessima piedi, insomma, finché poi si accorsero, e questo fu un po', si accorse che dietro questa scoperta c'era una grande verità. E lui dice, una scoperta così notevole per parlare da sola, per la sorpresa che ci sia. Ecco, lo vedete qui, a questa tavola fa questa enorme scoperta, che non esistono fenomeni all'interno del sistema nervoso, quali che essi siano, che non richiedono un tempo necessario per essere formati. E questo è un tempo perduto per essere non sensibili, per essere formati. Adesso diventa chiaro subito. Il tempo di cui noi siamo coscienti non è il tempo dei meccanismi del cervello che lo formano, perché noi non lo siamo. Allora lui, guardate, è una cosa quasi incredibile, perché non esisteva l'elettroencefalografia, non esistevano poi la visualizzazione del cervello, non esisteva niente, allora, è soltanto un'intuizione. Lui dice, fra l'arrivo di uno stimolo al cervello e la coscienza che è arrivato, quindi che ci fa muovere un muscolo, passa un decimo di secondo. In realtà passa di più, ma insomma, lui riesce a capire questo. Anzi, per quando lui misura il tempo che c'è nella gambina della rana, lui vede che se il nervo è più lungo, cioè se la distanza dello stimolatore dal muscolo è più grande, la latenza è maggiore, tutte cose intuitive ora, ma per ora, ma per il tempo allora rivoluzionario. E poi c'è una bellissima, l'ultima frase che ho messo qui, è il padre era molto preoccupato per le scoperte del figlio, perché aveva attivato l'odio della catena del tempo. Quindi lo viene il figlio, lui stesso non era molto convinto di quello che il figlio faceva. E il figlio, in una bellissima lettera, gli diceva: guarda che i pensieri che noi immaginiamo come la velocità non sono così veloci come il vento e come noi sentiamo. C'è qualcosa dietro che ci sfugge. Ecco, di qui nasce la consapevolezza che il tempo, questa priori della vita con la quale noi veniamo al mondo, è dentro il cervello. Questo, io ho preso questa testimonianza di Mach, intanto perché Mach ha scritto due saggi bellissimi sul tempo nel cervello, uno dei quali il tempo nella musica. È difficile leggere qualcosa di più bello, perché la musica è la struttura fondamentale del tempo, no? Cioè il tempo è la struttura fondamentale della musica. E lui dice, non c'è dubbio che il nostro modo di concepire il tempo è dovuto alla nostra organizzazione biologica. Non dobbiamo andarlo a cercare fuori, ma lo dobbiamo cercare dentro di noi. Ecco, di lì all'altro passo del tempo e della sua fisiologia, del suo funzionamento, la scienza non si è più occupata. La cosa è in sé strana, ma ci sono molte spiegazioni. Perché, voi capite, per studiare il senso del tempo ci vuole un cervello vivo, non il cervello con cui si studiava prima, che viene dalle autopsie, quello. E allora il cervello vivo, fino a pochi decenni fa, non esisteva, cioè non esisteva, non era possibile studiarlo, perché non c'era una possibilità di vedere cosa succedeva in un cervello vivo. E quindi se ne occuparono soprattutto i filosofi, se ne occuparono i Husserl, Bergson, Kern, Heidegger, eccetera, e narratori. Lì nasce tutta tutte cose un po' allucinanti, insomma, quelle dei viaggi nel tempo, indietro, in avanti, tutte queste storie. Ma dal punto di vista scientifico tutto rimane più o meno, uscirono anche dei lavori interessanti, uno nel 56, ma insomma tutto rimane fermo, non soltanto perché finì l'interesse, ma perché non c'è modo di studiarlo, il cervello vivo che funziona. Come lo si studia? Adesso invece, con lo sviluppo dell'elettroencefalografia e con lo sviluppo poi della visualizzazione del cervello con le risonanze e con le TAC e con le elettroencefalografie digitalizzate, il modo di studiare, vedere, seguire, capire cosa succede nel cervello in azione, vivo, sano, e questo ce l'abbiamo, e quindi di lì è partita, è ripartita la scienza. Husserl, nel modo, Husserl, sapete, fa sempre l'impressione di essere, non è così, nelle montagne russe, perché soprattutto con il tedesco delle parole che sono lunghe, una riga intera, però dice la stessa cosa di Kant, cioè lui dice la coscienza primordiale, la chiama lui, che corrisponde alla teoria di Kant, precede l'esperienza. Cioè noi abbiamo i meccanismi del senso del tempo. Tra l'altro Husserl conosceva molto bene i lavori di Helmholtz, quindi la sua base non è puramente speculativa, la sua base è proprio scientifica, anche scientifica. Poi ci fu questo intermezzo molto importante, questo non è il Minkowski matematico dello spazio-tempo, è un parente, e questo è stato un grande psicologo, il quale ha distinto, cioè non è che l'abbia distinto, ma insomma, ha dato tutta la base fondamentale di questa distinzione tra un aspetto spaziale del tempo. In altre parole, in termini più semplici, esistono due forme del tempo. Una è quella che lui chiama GT, cioè il tempo del governo. Così è entrata nella letteratura anglosassone e così è rimasto, government time. Cioè che è il tempo dell'orologio. Perché se il tempo, se non ci fosse questo tempo fisso, uguale per tutti, e come dai un appuntamento uno, come si organizza la vita, non era così. E quindi, e si chiama GT, tempo del governo, perché all'inizio i grandi orologi erano nei palazzi del potere, nelle grandi cattedrali, nei palazzi del re, nei palazzi, c'erano gli orologi, e tutti dovevano stare lì a guardare il tempo in questi grandi orologi. Questo è uno, questo è un tempo uguale per tutti, è, se così vogliamo, il tempo di Newton che scorre sempre uguale, ma attenzione, questa è nata dalla necessità che ha avuto l'uomo di dare un ordine al tempo che sia uguale per tutti, per organizzare la vita sociale. E di lì sono nati gli orologi che oggi misurano il tempo fino a miliardesimi di secondi. L'altro invece è il tempo della vita, il tempo flessibile, il tempo fenomenologico, il tempo della nostra esistenza che lui chiama PT, tempo personal time, il tempo personale. L'uno e l'altro sono due forme del tempo, li ha creati il cervello, uno più con la razionalità e l'altro più con i centri della motività e della fattività e della memoria. Allora, è passato tutto questo tempo, cioè da Hermann von Helmholtz in poi, praticamente senza nessuna ricerca di carattere scientifico, finché arriva questo personaggio, è stata una delle figure più intelligenti, ma più bizzarre, più strane, della scienza del Novecento, ma era un colosso enorme. Tra l'altro, per esempio, lui è diventato la pecora nera dei filosofi per le sue ricerche sulla fisiologia della volontà, sostenendo che il libero arbitrio non esiste. Noi facciamo ciò che ci fa fare il cervello. E basta. Quindi noi facciamo, come dire, non è che noi dirigiamo il cervello, è il cervello che dirige noi. Noi abbiamo l'illusione di decidere in libertà. In realtà sono i meccanismi più o meno casuali del cervello che ci fanno così, dimostrandolo con una serie di esperienze confermate poi da altri. Questa fu una ricerca talmente dirompente che ha avuto un effetto incredibile. Tant'è che lui stesso dice, adesso io non ne sono più convinto. Questo per dire il personaggio. Nel 1996, in seguito a queste sue ricerche, si tenne a Washington un congresso a cui parteciparono 600 persone, il cui tema era: ma le neuroscienze non stanno distruggendo i valori della vita? Punto di domanda. Il problema era questo: se è il cervello che ci fa agire secondo meccanismi fisico-chimici soli, allora la vita che valore ha? Secondo me la domanda è totalmente assurda, ma questo per dire l'impatto che è. Ecco, quella che voi vedete, adesso torniamo al tempo, quella curva che voi vedete è una delle curve scientifiche più famose della storia della scienza del secolo scorso. E fortunatamente è anche una delle più semplici di quelle che ha fatto vivere. E qui riassume, praticamente in questa curva, è riassunto tutto il problema della neurobiologia del tempo. E sono lavori che lui, questa curva, lui la pubblicò nel 79, ma i lavori cominciarono già negli anni 60. Vabbè. Adesso io cerco, ma se non è chiaro, perché se avete chiaro questo poi è tutto chiaro. Se non è chiaro, allora diventa difficile anche tutto. Questa è la curva di un'esperienza sensoriale, quale che essa sia. Allora, prendiamo l'esempio, io tocco la mano della signora Benedetta, la quale ha la sicurezza matematica, va bene, di aver visto e sentito, aver avuto la doppia esperienza del toccare e del vedere simultaneamente. Cioè questo non è vero. Perché le onde elettromagnetiche della visione sono infinitamente più veloci dello stimolo tattile. E così, già questo è un'illusione, ma la cosa più interessante è questa, che ha studiato Weber in questa curva. Per favore cercate di seguirmi. Ecco, qui è il toccamento, ma può essere sentito per qualunque esperienza sensoriale. Qui si viene toccato. Parte lo stimolo dei nervi, vedete qui con questo strano, ecco, arrivati qui, è circa un decimo di secondo, lo stimolo arriva alla corteccia specifica, nel caso del toccamento è il lobo parietale, arriva lì, si mette circa un decimo, un dodicesimo di secondo. Ma noi per diventare poi componente della coscienza ci vuole mezzo secondo, cioè tra questo e la coscienza della signora che io l'ho toccata passa mezzo secondo, di cui noi non abbiamo nessunissima coscienza, cioè questo mezzo secondo viene, come si dice oggi, contrasso. Il cervello ha la possibilità di essere così e di trattare, di manipolare le nostre esperienze, perché il tempo lo crea lui, perché sono i suoi meccanismi a fare questo. Ecco, lui, vedete qui, qui si viene toccati, qui arriva la corteccia parietale, perché la coscienza, adesso di questo non possiamo se non fare un cenno, non esiste un centro della coscienza nel cervello, tutta questa è un'acquisizione degli ultimi 10 anni. La coscienza è un prodotto di tutta la corteccia cerebrale, cioè viene attivata per dare poi la coscienza, che nessuno sa cosa sia, questo mistero è ancora profondo. Ci vuole mezzo secondo. Naturalmente tutto questo è, come dire, se noi avessimo la percezione di questo mezzo secondo, la realtà, l'esperienza sarebbe ben poco gradevole, invece per scompare, e questo è il tempo perduto. Allora lui dice, questo mezzo secondo lo chiama il ritardo neuronale. Dall'esperienza alla coscienza di quell'atto. E poi c'è questa curva in rosso che torna indietro, che è il rimando retrattivo, cioè per l'esperienza. È chiaro questo? C'è qualcuno che non si... C'è molta gente che queste cose non crede, ma questa esperienza, ripeto, comunicati in questa forma nel 1979, che avevano già 15 anni di lavoro alle spalle, sono state poi ripetute con una tecnologia infinitamente più sofisticata di quella che aveva Weber. Lui vive praticamente, insomma, l'elettroencefalografia, l'elettromiografia e nient'altro, allora non c'era altro, e sono state confermate. Ecco, il decimo, i cinque decimi, sì, lì ci può discutere, ma la sostanza. Questo che cosa significa? Questo significa che noi viviamo nel passato, cioè il presente, in cui non abbiamo la sensazione, in realtà è già passato. Questa è la sostanza. Lì Weber racconta, io l'ho messo anche nel libro, che una volta per fare una conferenza mi pare che due volte in Svezia fece la conferenza e ci fu tutta una specie di tumulto di soldi, ma come? Cosa succede? Se noi siamo sempre nel passato. Questo è poi stato accettato, anche da preso da altri, un grande scienziato, un altro, su queste cose ha scritto un libro il cui titolo è Il presente ricordato. Cioè, noi il presente ci ricordiamo. In realtà, questa è un'esperienza, se voi guardate una stella, la luce di una stella, quella che vedete è la luce di milioni di anni prima. Quello che succede in questa esperienza, naturalmente molto ridotto, ma è fenomeno. Cioè ci vuole un tempo per elaborare quella stimolazione, intanto il presente si sposta nel passato. Prego.
Dicevo, mercoledì scorso c'erano quattro fisici. Mercoledì scorso c'erano quattro fisici che hanno detto che la simultaneità non esiste. Allora, com'è che alcuni fisici, anche oggi, non so, sostengono che il tempo non esiste? Cioè, vorrei capire.
Scusi se lo dico così alla brutta, ma lo dovrebbe chiedere loro, perché io non riesco assolutamente a capire. Io ho avuto in seguito a questo libro, appena uscito, una discussione per lettere con un fisico che l'ha scritto, famoso. Io quello che avevo detto non riesco assolutamente a capire, cioè loro possono dire nell'universo, nelle galassie, ma quello che le neuroscienze trovano in questo modo, che cos'è se non il tempo? Dobbiamo dire loro, non io. Perché non gliel'ha chiesto?
Mi sembrava ovvio quello che diceva.
No, la simultaneità è un... questo lo dice libero. Guardate, adesso questa esperienza è un pochino più complicata, ma dà un senso molto reale. Ci sono delle operazioni al cervello che si fanno con un piccolo foro di trapano, non c'è bisogno di aprire, insomma, no? Per esempio per il Parkinson, eccetera. Allora in questi pazienti, un centro ne ha fatto, in questi pazienti che sono svegli, sono in anestesia locale, lui cosa faceva? Lui stimolava elettricamente con delle piccole correnti questa zona qui, cioè che è la zona della sensibilità della mano sinistra, cioè della mano, questo è l'emisfero destro dall'altra parte. Dopo mezzo secondo, il famoso mezzo secondo del culo precedente, la persona sentiva una specie di crampo nella mano. Io qui ho messo questo, ma questa non è una freccia, attenzione, non è che dalla corteccia parte uno stimolo che arriva dalla mano, dalla corteccia parte uno stimolo che si diffonde in tutta la corteccia cerebrale e dà la coscienza di quello stimolo. La corrente, non esiste un meccanismo che porta la corrente in giù in questo senso. È chiaro questo? Però il paziente sente che nella mano è successo qualcosa. In realtà nella mano non è successo niente, perché è successo nell'area molto sensitiva della mano. La cosa importante è questa. La stimolazione elettrica, in questo punto, deve durare mezzo secondo. Se dura poco meno di mezzo secondo, il paziente non sente niente. Anche se si può verificare che la corteccia è modificata. Allora, qui arriva la difficoltà. Allora, si fa questa esperienza, dopo un quinto di secondo, cioè questo fenomeno è già partito, questo fenomeno sotto è già partito, il paziente viene toccato in una mano e lo avverte immediatamente. Dopo un po' sente il crampo provocato dall'elettricità. Questo perché? Perché questo tempo del toccamento della mano viene compresso, quello di sopra no. Ecco, questa è la riprova, questa è sostanzialmente la base della neurobiologia del tempo, cioè il cervello è in grado di modificare quello che noi sentiamo, cioè il tempo fenomenologico, a seconda di che cosa. Adesso quello possiamo anche vedere. Quali sono le motivazioni quali si può pensare siano gli scopi di una flessibilità in questo senso. Guardate questo fenomeno, voi avete una gran fretta, dovete andare a prendere il treno, arrivate al semaforo rosso, fermo. Il tempo, di questo, il tempo personale di questo è infinitamente superiore al tempo reale, quello che sentiamo dentro di noi. Allora guardate che questo significa che nel nostro cervello sono attivi dei meccanismi che quando c'è il verde non sono attivi, sono attivi gli altri. Questa è la realtà della flessibilità del tempo. E qui è ancora una delle cose più importanti che siano state scoperte negli ultimi anni, della compressione del tempo. Intanto guardate questa regressiva che ridere simpatica, eccetera. Quando voi guardate una persona che parla, per esempio guardate me che parlo, per voi il movimento delle mie labbra è congruente con le parole che dico, ma la differenza nel viaggio delle due stimolazioni è praticamente immensa. Allora il cervello comprime, elabora e comprime queste stimolazioni in modo da crearne una unica. E lì c'è il libro, racconto un caso di una persona che improvvisamente questa cosa non ce l'ha più perché ha avuto un infarto e non l'ha voluta mettere. Quindi lui non riusciva più a guardare la persona che gli parlava perché era qualcosa, non solo non riusciva bene a capire, ma era qualcosa di estremamente fastidioso, tant'è che lui dice io guardavo i miei interlocutori sempre nella pancia oppure cercavo di parlare al telefono, ma non più, quando non sono più sincroni, perché le due stimolazioni non correvano insieme. Lì nel libro riporto anche un'altra cosa recente su cui si lavora molto, che è quella, non so se conosciate il termine di dislessia. Ci sono dei bambini che quando cominciano a leggere ad alta voce non ci riescono. Capiscono benissimo quello che c'è scritto, ma la coordinazione fra ciò che percepiscono i centri del linguaggio trasmessi dalla visione, dall'area visiva, e i centri motori, il muovere delle labbra per parlare, lì c'è qualche cosa in questo che non è coordinato.
Che dice compressione.
Attenzione, quello che si pensa è che il cervello possa comprimere lo stimolo troppo lungo, ma non dilatare quello breve. Cioè, in altre parole, quando voi guardate me, c'è lo stimolo delle labbra che si muovono, cioè il visivo, quello arriva immediatamente. Quello acustico arriva dopo, ma molto dopo. Allora è quello acustico che viene compresso, non è che sia quello visivo che viene allungato. Questo è. Fatto si è però importante che le due stimolazioni acustiche e visive arrivano alla coscienza simultaneamente. Questo. Quindi questa compressione del tempo continua in ogni esperienza è uno degli elementi fondamentali della nostra, del nostro contatto col mondo. Il nostro contatto col mondo esterno avviene continuamente in questo modo. Quindi il tempo che uno pensa che scorra, come diceva Newton, tutto tranquillo, è un continuo alternarsi di compressioni, di salti in su e in giù, per rendere congruenti l'esperienza. Allora, guardate qui questa fase. Qui viene premuto un tasto, vedete qui? E dopo un certo tempo, che è il GT, cioè un tempo vero visto dall'orologio, si sente un suono. Allora, il tempo personale è quasi sempre inferiore a quello reale. Se questo è un minuto, la persona dice sono passati 50 secondi. È sempre inferiore, sempre. Allora qui succede una cosa interessante. Nell'esperienza di sotto, quindi, viene premuto un tasto e dopo un certo tempo viene fuori un lampo. Il tempo personale di questa differenza è sempre inferiore a quello reale. Allora, questo tempo GT viene accorciato continuamente e quindi si accorcia anche il tempo personale, finché a un certo punto la persona vede il lampo ancora prima di premere il tasto. cioè è capace di una illusione di questo genere. La cosa molto importante è il causal binding, cioè che questo tempo personale fra lo spingere un tasto e l'effetto, cioè fra la causa e l'effetto, è tanto più breve se la persona che guarda è la stessa che prende il tasto. Allora qui si sono fatte molte speculazioni di tipo filosofico e psicologico. Questo è un meccanismo che avvicina la causa al suo effetto, psicologicamente, no? Questa è la cosa. Noi utilizziamo un tasto, c'è un effetto, lo spazio di tempo fra i due viene sentito più breve di quello che è. E questo si dice potrebbe aumentare l'efficienza della nostra attività nel mondo, perché il tempo in cui noi crediamo di agire si è ridotto. Ma questa è la realtà. Anche un'altra forma di compressione del tempo è questa. Voi sapete, nelle corse dei 100 metri si parte dopo un colpo di rivoltella. Il colpo di rivoltella viene sentito dai corridori dopo circa 130 o 100, 130, cioè dopo un decimo di secondo, e partono. Loro se ne rendono conto mezzo secondo dopo, cioè quando stanno già correndo di gran carriera. Quindi anche questo tempo non esiste più. Ma questo che cosa significa? Che noi siamo in grado di reagire a uno stimolo prima di essere coscienti. La trappola, se voi toccate qualcosa che scoppia, tirate indietro la mano prima di sapere che cosa c'è. Questo semplicemente è anche una compressione del tempo. Se voi guardate un cibo che ci piace, come le tagliatelle che abbiamo mangiato oggi, il tempo succede, è un tempo, è un piatto che vi disgusta, fatto vedere per lo stesso tempo oggettivo, il tempo soggettivo del tempo che ci piace è quasi il doppio di quell'altro. Ma ci sono anche effetti contrari, però. Ad esempio, chi ha una repulsione per i ragni, i serpenti, hanno fatto degli esempi, per i ragni, tutti quelli pelosi, in un bagno li hanno fatto vedere, e il tempo soggettivo è sempre superiore a quello di cui si parla, perché qual è lo scopo? Così come guardare una persona, il volto di una persona sorridente, felice, dura più a lungo il tempo soggettivo del tempo in cui voi guardate una persona con uno sguardo triste o
arrivare.
Questo è un modo di
felicità.
Di questo abbiamo già sostanzialmente parlato, di questa forma di compressione, anche questa. Se voi venite toccati in una mano in faccia e in un piede, avete l'impressione di essere toccati simultaneamente, nella mano e nella faccia. Lo stimolo dalla faccia al cervello ci mette tutto il tempo, non deve neanche correre lungo il midollo spinale, e quindi è immediato, quello della gamba deve fare tutto il tempo della gamba del midollo, tutto, però li sentiamo contemporaneamente. E poi c'è anche un altro fenomeno curioso: la gamba durante l'età cresce, si allunga, cioè il nervo, la strada che deve fare lo stimolo con l'età diventa più lunga, ma la congruenza delle due stimolazioni rimane invariata. L'altra cosa che conferma la realtà del tempo all'interno del cervello è questa relativamente nuova ricerca, che dimostrano e confermano che noi il senso del tempo, i meccanismi neurologici del senso del tempo rimangono attivi anche nell'incoscienza del sonno. E qui ci sono tante cose, tante di queste esperienze. Il 70% degli esseri umani si sveglia con uno scarto da 15 a 4 minuti prima e dopo la data fissata. Sì. D'altra parte, voi pensate che fino a poche decenni fa le sveglie non esistevano, eh? E quindi uno doveva alzarsi la mattina per andare a lavorare, questo si alzava senza sveglia, ci doveva essere un meccanismo per una sveglia. E d'altra parte io vi posso anche così sollecitare a fare un'esperienza personale. Se vi svegliate una notte per un qualche motivo, prima di accendere la luce e guardare l'orologio, cercate di rispondere alla domanda, ma adesso che ora sarà, per vedere. Naturalmente non tutti i cervelli sono uguali, quindi non tutto va l'esperienza. Questo è un panorama, questi sono gli organi del senso del tempo, sparsi in tutto il cervello. La cosa curiosa è per esempio che sia il cervelletto, che si è sempre pensato che sia l'organo che regola l'armonia dei movimenti, nient'altro, e invece ha un'importanza notevole anche nel senso del tempo. Io ho avuto un paziente, ho operato per un tumore benigno nel cervelletto, tutto andato bene, benissimo, la moglie si lamentava dicendo mio marito che era la persona più puntuale del mondo adesso. E io nel libro invito anche a giudicare con una certa riserva le persone che non sono mai puntuali, che sembra che siano anche offensive, però questo qui non è sempre così, può essere veramente che la loro puntualità, gli organi, il loro senso del tempo non comunicano la puntualità lavorale, questo. Guardate, non esiste un cervello che guarda un altro. Questo rapidamente sono i centri che si attivano nelle varie aree del cervello quando si elaborano tutti gli aspetti del tempo. Io come medico, naturalmente del cervello, ho avuto, di cui è dato il mio interesse in queste cose, dei pazienti, soprattutto con tumori e soprattutto con tumori benigni, maligni del cervello, di cui parlo, che a volte sono veramente impressionanti, come cambia l'esperienza del tempo quando cambia la parentesi del cervello. Quindi questa di nuovo una conferma che il senso del tempo è prodotto dai meccanismi cerebrali. Se i meccanismi non funzionano più, il senso del tempo cambia, ma cambia la gamba. Qui alcuni esempi, ecco, questo è il Zeitraffer fenomeno, cioè che il tempo, Zeitraffer è un'espressione tedesca che però si usa in tutto il mondo, che sono, si usava per i film che vengono girati molto in fretta, no? Più in fretta della realtà, ecco, è quello del Zeitraffer. E questo qui è un mio paziente che ha avuto un tumore, e quindi questo è l'emisfero frontale destro, perché è rovesciato, il quale improvvisamente come primo sintomo, anche dopo è venuta anche una paresi dalla gamba e dalla parte opposta, ma per circa 10-15 giorni, l'unico sintomo che aveva di questo che ha fatto morire era che tutto corresse a una velocità incredibile. Un bambino di 5-6 anni, quando girava per casa, lo faceva impazzire, quando andava in automobile, gli sembrava di andare al triplo di quello che era segnato. Questo è. Un altro Zeitraffer che è comune a tutti noi è quello che avviene con l'età. Nelle persone avanti negli anni il tempo va che vola, così si dice. Scusate se ricordo una cosa personale, mia madre, che è morta molto vecchia, negli ultimi anni della vita dice mi sembra che sia sempre sabato e San Silvestro. Guardate, qui c'è un verso bellissimo di Petrarca poco prima di morire, in uno del trionfo del tempo, che dice pensando al breve vivere mio nel quale stamani ero un fanciullo ed ora sono vecchio, cioè tutta la vita viene sentita nel passaggio di una semplice giornata. Che cos'è la vita mortale? Dura veramente più di un giorno, così si chiede. È bellissimo questo di mettere in tre righe quella che è la sensibilità che abbiamo di tutta l'esistenza. Questo è un altro. Sono tumori maligni, tutti quanti che hanno alterato profondamente il senso del tempo. Questo non è un tumore, questa è un'encefalite, una cosa molto rara. Questo è il senso del tempo, non lo è più. È quella che gli inglesi chiamano timeless life, cioè una vita senza tempo, che il paziente stesso non riesce a descrivere che cosa sia, ma non hanno assolutamente l'idea domani, dopodomani, fra un anno, un giorno, non esiste. Tutto questo è sparito. Difficile immaginare. Qui metto nel libro un'esperienza simile, è quella di un paziente che si sveglia da una lunga narcosi dopo un'operazione, che chiede, ma un'operazione è già stata fatta, ecco, se ne può fare un'idea dell'esperienza del genere, ma sono quella l'esperienza del paziente che dura 10 minuti, non di più, questo diventa la vita. Io ho avuto anche una paziente, una quarantenne, che era un'architetta, cioè una vive come un'architetta, che ha avuto una storia del genere per un Mitus, e quella ha ripreso col suo mestiere con tutti orologi, orologi che fischiano, che interessano, e è riuscita, cioè ha tutti i meccanismi che le danno un senso del tempo esterno. Ma lei non ha più idea di che cosa significa. Quindi cosa dicono poi i fisici che il tempo non c'è, quando il tempo non c'è, non ha più idea. Allora, quello che noi vogliamo dire, il senso del tempo è legato a un meccanismo nervoso, e tutti i meccanismi nervosi che abbiamo si sono evoluti, no, nel corso di milioni di anni da meccanismi molto più semplici, va bene? Il senso del tempo ce l'hanno le formiche, le api, i lombrichi, bisogna andare soltanto a cercare. Questa per esempio è un'esperienza fatta molto bella, di questo uccellino delizioso, va bene? Il quale in natura ogni 20 minuti, ma non scala di un secondo, infila questo becco lungo in un fiore e assorbe il nettare. E dopo 20 minuti, guarda, mai prima, perché sai che il nettare prima non c'è. Allora l'hanno portato in laboratorio un gruppo di questi meravigliosi soggetti e hanno insegnato loro non 20 minuti, ma 10. Perfetto. Ogni 10 minuti andavano lì, non prima, non dopo. Ecco, una delle cose magnifiche di questa esperienza, naturalmente gli uccelli, come le formiche, come le api, come le scimmie, non ci dicono è passato mezz'ora. Quello che diceva prima la signora, non è una cosa numerica, loro hanno il senso della durata senza numero, per cui si dice in genere numerosità. Ma non è il numero da noi è venuto 6 o 7 mila anni fa, quindi non è che... Ecco, poi ce n'è un altro dal signore della Zara, ricordate quando ha detto che questo è stato l'esperienza che ha fatto per lavoro fatto in un centro di Parigi, no? I topi. E ogni 24 ore smettono di fare quel che fanno e si trovano su nel porto dove sanno che quindi hanno il senso delle 24 ore della durata, hanno il senso dello spazio, perché c'è il topo. Vabbè, siamo arrivati alla fine. Io cito qui una frase di un famosissimo, leggendario fisico, Richard Feynman, che diceva il tempo è quello che succede quando non succede nient'altro. Io personalmente non riesco a capire cosa significa. Come molte altre frasi di Feynman, io non dico molto strano. E quindi può darsi che lui si sia divertito a prendere in giro la gente, per fare una frase da me. Quello che però lui disse nel 57, come fisico quantistico, è che noi dice non so, del tempo non sappiamo molto più di una volta, questo è verissimo. Tutti sanno che il tempo scorre, gli scienziati, con tutti i loro studi, finora ci hanno aiutato relativamente poco nella comprensione del tempo. Io ho l'illusione che questo gruppo, che non sono tanti, sono circa 6-7 centri nel mondo che studiano la neurobiologia del tempo, uno dei quali, ecco, sta nascendo a Trieste, alla Sissa, con 2 milioni di euro forniti dall'Unione Europea, con una signora di Roma che ha già pubblicato, che c'è lavorato a Losanna, che ha pubblicato delle cose anche molto interessanti sul senso del tempo. Speriamo di dire che nasca e cresca anche in Italia una cosa del genere. Ma quantomeno questa è una realtà, la realtà del tempo dell'esistenza con la quale poi ci si deve confrontare. I fisici cominciano a cambiare idea, questo è stato un libro che ha fatto lui. Il tempo ritorna, o il tempo rinasce, no? Questo è un fisico quantistico, uno dei leader della fisica quantistica contemporanea, che dice finché questi benedetti fisici non si decideranno a reintrodurre il tempo come categoria essenziale della vita, noi non combineremo niente di buono. In fisica, lui dice, finché la fisica esclude il tempo, si è come chiuso in una box, in una scatola, il mondo però è la vita, è fuori da quella scatola, quindi finché rimangono lì, scopriranno i bosoni, tutto quanto, ma niente che abbia un influsso sulla vita. Questo lo dice un grande fisico. Scusate, allora che cos'è il tempo? Il tempo è reale, è una categoria della natura, con il sistema nervoso che parte dagli animali, dagli esseri viventi più. Il cervello delle formiche sono poche migliaia di neuroni, non è neanche un cervello nello spazio, così. Ma non sono semplici, voi pensate alla vita delle formiche, quanto è complicata. Quindi anche loro hanno il senso del tempo ed è una delle dimensioni fondamentali. Allora chiudiamo con la frase di un grandissimo scrittore, anche quello molto bizzarro, ma insomma un grande scrittore, che ha avuto la capacità di esplorare tutti i possibili meandri dell'esistenza. Che cos'è il tempo? Il tempo è un fiume che mi trascina. Ma io sono il fiume, cioè io sono trascinato dallo stesso fiume perché io sono, cioè il tempo è dentro di me. Non è una cosa esterna che mi trascina, ma è qualcosa che mi trascina. Grazie per l'attenzione. Domanda, ma prego di venire qui perché io non sento bene.
Ho notato nel frontespizio del libro, come ho notato nella pubblicità a Valle, c'è sempre l'immagine del tempo sulle 10:10.
Ma è una domanda. Non l'ho fatto, ma io ho fatto per il
libro. No, anche
sulla
come?
A lei non piace
quello. Sì, ma
giusto motivo. Non lo faccio.
Siccome ho notato che è spessissimo questa raffigurazione della pubblicità.
È perché si vede le marche e il datario. Glielo dico io pubblicitariamente. Perché si vede sempre la marca e il datario eventuale. Quella è una questione pubblicitaria.
Pensiamoci fosse un
motivo. No, è proprio questo.
Professore, mi scusi, il senso del tempo per la persona creativa. Il senso del tempo nella persona creativa.
Esistono due dimensioni temporali. Nella persona creativa il tempo del governo è uguale a quello degli altri. Perché è uguale per tutti, no?
Sì.
Quello che ci dice l'orologio è uguale per il creativo, così come è uguale per la persona banale.
Sì.
Poi il tempo soggettivo, creativo, dipende dall'esistenza di quella persona, dipende dalla sua affettività, dalla sua emotività, da quello che cerca, da quello che trova, dai suoi sentimenti.
Perché è un'esperienza che io ho vissuto e condivido perfettamente in quanto ho sentito veramente questo. Forse sarò banale, ma io c'è stato un periodo della mia vita che avevo simpatia per la lana e per i ferri, no? E è diventata una cosa straordinaria, nel senso che mi alzavo la mattina e invece di prendere il caffè guardavo il gomitolo, mi sedevo e facevo delle cose. Sono uscite fuori delle cose, a parere degli altri, e anche devo condividere, straordinarie. E tutti mi chiedevano, me lo insegni, mi dici come hai fatto, ma io non me lo posso dire, perché so fare solo il dritto e il rovescio, non so fare altro. E ho sentito veramente che c'era dentro di me qualcosa di veramente bello, che mi portava a creare queste cose, una gioia infinita e tutto il resto, e ho sentito proprio il mio tempo interiore, non lo so.
Questa è una conferma di quello che abbiamo detto fino adesso. Il tempo personale è appunto personale. Ogni persona, al momento che non esiste un cervello uguale ad un altro,
certamente,
ogni persona ha il suo tempo personale.
Sì, sì.
E questa è la ragione per cui a un certo punto è diventato indispensabile creare un tempo del governo, altrimenti la vita sociale sarebbe stata
pure una depressione, per esempio.
La ringrazio moltissimo.
La sensazione del tempo durante la depressione.
Il tempo ci allunga. Nel libro abbiamo parlato con una clinica neurologica dell'ospedale di San Gallo, dove ho lavorato tanti anni, abbiamo fatto uno studio, non tanto su depressione, perché quei depressi hanno sempre delle miserie medicamenti, non si possono interrompere, perché, ma nella depressione in genere il tempo è allungato. D'altra parte, se, come dire, è arrivata dal senso della noia, no? Se voi andate a sentire una conferenza noiosa, il vostro tempo è infinitamente più lungo di quello del tempo che, della persona che parla, no? E così come il Parkinson, ne ho parlato in quel libro, e anche lì abbiamo avuto delle differenze molto notevoli, ma ecco, quello forse, se c'è qualche medico qui in sala, non si aspetti, tanto non c'è niente nella letteratura sui disturbi nervosi del senso del tempo, o quasi niente, non siamo ancora in grado, non si è ancora in grado di fare una sistematica di questo. Per esempio quel tumore cerebrale che dà questa velocità folle del tempo, credo se io ne ho avuto un caso, ce ne sono due o tre nella letteratura, quindi come ci si orienta, ne ho avuto anche un altro caso che era dall'altra parte del cervello, quindi è ancora tutto, come devo dire, non sistematico, anche perché, e questa è una cosa che mi ha un po' sorpreso, visitare e studiare i pazienti con questi disturbi è abbastanza complicato, eh? Adesso la gente ha fretta, bisogna andare, cioè, insomma non è semplice. Primo. Secondo, fatto anche molti pazienti non hanno piacere di parlare di queste cose, insomma, ci sono diversi punti, ma che le lesioni del cervello, certe lesioni del cervello, provocano disturbi del senso del tempo, questo è indiscusso. Quello che appunto ancora non siamo in grado, non si è in grado di fare è una sistematica, questo non c'è, bisogna ancora raccogliere casi, studiare, e questo, ripeto, non è molto semplice.
Volevo chiedere
scusi, c'è prima il signore.
Volevo chiedere, volevo chiedere, oggi veniamo a questa conferenza, sono stato a una conferenza, diciamo, un anno fa. Come funziona nel cervello questa temporalità? Che io mi ricordo che sono venuto oggi invece dopo quella di un anno fa, cioè come funziona nel nostro cervello la temporalità del ricordo?
Quella è la memoria.
La memoria.
Che mi senti dalla memoria.
Ma si mette, diciamo, come nel computer, che c'è una data.
Il cervello col computer, tutti dicono, non ha niente da fare, è proprio completo il cervello e tutto l'altra cosa. Nel cervello ci sono centri della memoria, anche qui si sa qualche cosa, ma non molto, ma il centro fondamentale della memoria è la parte frontale.
No, è spento. Abbiamo già spento. È spento.
Il centro fondamentale della memoria è questo.
E quindi si sovrappongono, diciamo, cioè
tutto quello che noi vogliamo inserire nella memoria deve passare di lì. Quindi, quando quello non. Ad esempio, perché le persone che ammalano di Alzheimer, uno dei primi sintomi è la perdita della memoria. Se voi andate a vedere in questi pazienti, il cervello di questi pazienti, la prima lesione è nell'ipocampo. Cioè la diminuzione del numero di neuroni e sinapsi è nell'ipocampo. Perché è lì che passa, quella è la chiave. Ma i ricordi non sono dentro l'ipocampo. Oggi si ragiona in questa maniera, non so. E poi vanno a finire qua.
Spento.
Nella base
è strutturato, per esempio.
Quindi c'è una sovrapposizione temporale.
E una delle strutture fondamentali della memoria è il senso del tempo. Noi possiamo dire, guardi, nel libro ne parlo, anche perché il senso del tempo si sviluppa, comincia a crescere nel bambino, no? Quando viene al mondo, se il tempo praticamente non esiste, perché i meccanismi che lo creano non sono maturi, no? Comincia con 3-4 anni. Ed è molto interessante, per esempio, che il bambino, Piaget, che ha descritto queste cose nei suoi film, ma poi è stato confermato, il bambino ha sempre più, cioè non più, ha prima il senso del domani, ce l'ha molto prima del senso di ieri, perché il senso di ieri presuppone la memoria, il senso della memoria si sviluppa soltanto dopo il pensiero di ieri. Comunque il tempo è una delle strutture fondamentali, è il traliccio fondamentale su cui sul funzionamento della memoria. Ho risposto alle tue domande?
Sì, grazie.
Non voglio uscire con il dubbio, non ho capito bene, questa relazione è molto interessante, però forse non ho capito. Cioè, ma secondo lei il senso è un soggettivo e anche oggettivo, che noi abbiamo una percezione del tempo che ovviamente varia secondo gli stati d'animo, secondo le persone, secondo le malattie, eccetera, eccetera. Ma esiste oggettivamente anche il tempo, esiste anche oggettivamente, non il GT come il tempo misurato, ma esiste un qualcosa che esiste anche oggettivamente, oppure oggettivamente, cioè di fuori di noi, oppure sono, perché a un certo punto hai usato l'espressione è fatto dal cervello, il tempo nasce dal cervello, fatto dal cervello. Quindi sembrerebbe che essendo nato dal cervello, oggettivamente non esistesse al di fuori del nostro cervello. E mentre la fisica, io non ho capito.
Allora cerco di spiegare in un'altra maniera, noi veniamo al mondo con dei meccanismi che appunto sono qui, tutti questi organi che vengono elencati qui, i quali una volta che sono arrivati alla maturità funzionale, comunicano ai centri della coscienza questa dimensione del tempo. Va bene? In questa dimensione del tempo viene inserita l'esperienza, quale che essa sia. È l'esperienza del mondo esterno, ma anche l'esperienza della nostra interiorità, delle nostre riflessioni, cioè di tutta quanto l'esistenza. Ma questo meccanismo nervoso è la senza di quello, il tempo non ci sarebbe. In altre parole, adesso qui avete letto nel giornale, si pensa che ci siano 3 o 7 addirittura pianeti in giro, dove potrebbe esserci la vita. Benissimo. Ecco, supponiamo che lì ci siano degli esseri viventi che siano arrivati al nostro sviluppo. Loro hanno un senso del tempo che dipende da come è fatto il loro cervello. Non è detto che sia uguale al nostro.
No, quindi, ma perché i fisici sostengono che invece il tempo non esiste oggettivamente. Infatti Einstein mi sembrava che dicesse che la relatività del tempo. Schrödinger dice che...
Bisogna chiederlo a loro. Ecco, questa è la cosa che anche nella discussione che ho avuto con questo pensiero. I fisici, e questo lo dice uno di loro, quello che ho detto prima, non si sono mai chiesti che cos'è il tempo e da dove viene. Non l'hanno detto, il tempo è qui, il tempo è quello che ci dà il senso della velocità, ma da dove viene e che cos'è il tempo?
Però comunque in ogni caso noi interpretiamo la realtà e che noi chiamiamo tempo secondo la nostra forma mentis, che può essere la categoria kantiana o può essere, diciamo,
con i meccanismi del cervello, e quando quelli non funzionano più bene il senso del tempo è diverso. Guardi che io qui ne ho parlato abbastanza a lungo per il tumore maligno del cervello, perché anche per me è stata un'esperienza che mi ha molto molto toccato da vicino. Come cambia il senso del tempo in queste persone. La cosa che mi ha più impressionato è che verso la fine della vita, che questi tumori sono inesorabili, poi non muore, adesso si vive un pochino di più, ma insomma, gli ultimi mesi, non di tutti questi pazienti, è che questi pazienti, pur avendo ancora una certa coscienza, per esempio c'era una signora che leggeva il giornale tutti i giorni, viene in una forma di atemporalità assoluta, più. Questo è possibile, solo se il tempo è lì, se fosse da un'altra parte, questo non esisterebbe. C'è molto interesse per il tempo.
Allora, se io dovessi dare una definizione del tempo dopo questa lezione, direi che è l'assenza della simultaneità. Assenza della simultaneità.
Se... se mi posso fare una, io direi che questa è una caratteristica, non è una definizione. Guardi che il Feynman famoso ha sempre detto: non definiamo il tempo perché lo misuriamo e lo descriviamo, ma non definirlo.
Benissimo.
Questo è un consiglio.
Ecco, gli esperimenti che lei ci ha descritto parlano però sempre di agenti esterni che devo cercare di percepire, la simultaneità della percezione. Allora, se io mi voglio infliggere una bella punizione, prendo una frusta e me la do sul roppone volontariamente, quindi il mio cervello ha deciso questa azione, c'è sempre un temps perdu?
C'è sempre
un temps perdu o no?
Non esiste niente. Attenzione, tutto quello che avviene è un meccanismo che funziona, no? Che produce questo meccanismo.
Scusi, non ho capito. Nelle slide, quando lei ha fatto vedere, sì, quando lei ha fatto vedere il piatto di tagliatelle così appetitose, dice il nostro tempo personale è più lungo. Poi dopo, quando ha fatto l'esempio di, diciamo, durante una conferenza luminosa, no? Il tempo sembra più lungo. Allora com'è? È più lungo quando è piacevole la cosa, o più lungo quando è noiosa?
Dipende proprio dall'affettività specifica. Io per esempio, fatto l'esempio, no, delle tagliatelle e il piatto che è di frusta, le tagliatelle si vedono più a lungo.
Si vedono,
si vedono più a lungo del tempo reale. Se lei prende il tempo reale delle tagliatelle e del cibo che esiste, quelle delle tagliatelle è molto più lunga. Però se lei guarda dei ragni schifosissimi, anche quello è più lungo del tempo reale.
Ma se io ascolto una o guardo,
se ascolto, scusi, se ascolto una musica noiosa, per dire, no? Oppure ascolto un relatore noioso, il tempo mi sembra più lungo. Allora com'è? È più lungo quando è piacevole, è più lungo quando è...
Esiste una regola generale, signora. Ripeto, lei le tagliatelle che le piacciono le vede più a lungo, ma vede più a lungo anche i ragni che le fanno schifo. Così noi non possiamo che descrivere, insomma. L'emotività e l'affettività del cervello reagisce in questo modo.
No, perché, scusi, io mi ricordavo che Bergson, quando parlava del tempo, quando parla del tempo
soggettivo, dice, fa questi esempi, proprio quando uno si trova bene, no, con la propria ragazza, il proprio ragazzo, il tempo passa velocemente, quando invece è, diciamo, in una situazione noiosa, è più lungo il tempo, non passa mai.
Non so, signora, bisogna non chiedersi il perché di queste cose, bisogna andare a cercare di trovare i meccanismi che spiegano queste cose. Così la psicologia.
I meccanismi che spiegano queste cose.
È molto affascinante per la sua esperienza del tempo. Legata al laboratorio, legata agli esperimenti che lei fa direttamente sul cervello delle persone. Io che sono estraneo a questa modalità di utilizzazione della realtà, le propongo un frammento di esperienza personale legata al mio esperire nel mondo. A me capita, per esempio, di andare a Roma e di essere fregato sull'uso del tempo. Finché ho fregato sull'uso del tempo, do un appuntamento e sistematicamente le persone arrivano con mezz'ora di ritardo. Ho imparato che se arrivo 29 minuti in ritardo anch'io, do l'impressione di essere stato super puntuale e di essere stato anche estremamente cortese. E se vado a Berlino invece, mi succede il contrario, e quindi il tempo è anche, l'utilizzazione è anche uno straordinario fenomeno dei paradigmi culturali che ci siamo strutturati nel cervello. E poi volevo, questa frase del ricco, il presente ricordato, è molto affascinante, aprirebbe un campo vastissimo, perché c'è tutta la gamma straordinaria del presente occultato, che fa sì che noi siamo la generazione anche più manipolata tra i viventi. Potrei farle qualche esempio che sconvolgerebbe Edipo di farlo, naturalmente.
Quello che io le posso dire per completare la sua, quello che lei ha detto, quello che si è scoperto e confermato negli ultimi anni, che tutti i meccanismi della coscienza che creano gli eventi di cui non siamo coscienti, ecco, di tutti questi meccanismi ne diventa cosciente 1 su 10, grosso modo. 9 rimangono incoscienti, pur essendo presenti come eventi fisico-chimici nei meccanismi della coscienza. Capisci? E questi condizionano poi anche gli eventi che diventano coscienti. Quello che ancora non si è capito definitivamente è qual è il criterio per cui 1 su 10 diventa cosciente. Se fosse vero quello che sostengono alcuni, tra i quali vive nel suo tempo, che il diventare cosciente è assolutamente casuale. Quindi pensate un po' che cosa sarebbe l'esistenza se tutto fosse decisione un'altra cosa. Insomma, è uno degli elementi che determinano il funzionamento del cervello, è la mancanza di energia. Il cervello è cronicamente, cronicamente meno energia di quella che sarebbe necessaria per farlo funzionare completamente. Quindi questa energia che ha, si dice, ne viene manco un terzo, un quarto, un terzo, viene distribuita tra i vari centri in modo stocastico, cioè casuale. Quindi quello che avviene sarebbe più o meno più, ma questi arriviamo al punto, insomma. Ma è quello che lei diceva, tu il condizionamento incosciente, quello che le chiamo un culto, questa è una realtà dei meccanismi della coscienza, in dubbio. Si può fare, come dici, con degli esempi, sono stati fatti già degli esperimenti molto semplici anche, no? In un computer si fa vedere una parola, la persona deve leggere. Quella si fa vedere talmente veloce che la persona non riesce a leggerla, però se la si fa poi vedere, la riconosce molto più in fretta della parola che prima non aveva visto, perché dentro è rimasto il condizionamento. Così si è cominciato, insomma.
Gli ordini subliminali anche.
Subliminali, sì, sì, è il concetto della subliminalità. La cosa importante di questa incoscienza, cioè di questi meccanismi che non diventano coscienti pur rimanendo all'interno dei meccanismi della coscienza, è di non confonderla con delle teorie di tipo psicanalitico, e non diventano, rimangono incoscienti non perché vengono rimossi per ragioni sessuali, ma proprio perché il cervello funziona così, perché non ha, come dire, non ha l'energia per tenere. Io qui credo, anche l'altra volta, di aver fatto un esempio drammatico, è che quello dei genitori, sono i padri, che rimettono i figli in automobile. Questi al sole, dopo 4 ore, sono morti di colpi di sole, di calore, eccetera. E questi non è la colpa, è il fatto che il padre in quel momento è stato preso da 100.000 altri problemi e impegni. Il cervello non ha, i centri della memoria del cervello non hanno ricevuto l'energia sufficiente a fargli ricordare che il figlio di fuori macchina. Questa è purtroppo una delle realtà dell'esistenza, della mancanza di cronica, della mancanza di energia. D'altra parte, guardate, il cervello è anche veramente strano, perché matura fin verso i 23-24 anni. Appena è arrivato alla maturità, comincia a invecchiare, subito. Questo è molto importante, perché l'energia non c'è per tenere in piedi tutto. Quindi si cominciano già a vedere morte, soprattutto delle sinapsi, che vanno continuano a diminuire. Arrivate all'età di 45 anni, cioè quando uno si sente, le sinapsi sono circa la metà di quelle che si hanno 25. Questa è la nostra.